Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. Poi abbiamo la nostra preghiera a Sant'Anselmo, alla quale siamo particolarmente affezionati perché sintetizza il nostro modo di lavorare. C'è qualcuno di più illustre di noi che ci ha preceduto e che ci protegge anche dal cielo. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore, fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Ecco, ritorniamo in linea. Bene, ridiciamo un attimo dove siamo perché stiamo quasi ultimando i numeri del compendio del Catechismo che riguardano il credo, quindi gli articoli fondamentali della fede che sono indispensabili per essere cattolici, per essere cristiani nel senso pieno del termine. E dopo aver visto la creazione, l'incarnazione, e la passione, la morte in croce, eccetera, siamo arrivati allo Spirito Santo e abbiamo già quindi le tre persone della Trinità, come lavorano insieme e come si sono rivelate l'una come persona distinta dall'altra nella perfetta unità e come noi dall'esterno le vediamo agire insieme come un unico Dio. Le relazioni sono interne e poi più di così non riusciamo a dire, ma siamo arrivati al numero 143 della prima parte del compendio che inizia una sequenza di numeri particolarmente importanti perché riguardano proprio quella che viene chiamata l'unità dell'economia della salvezza. Non c'è un'economia del Padre, una del Figlio e una dello Spirito Santo distinte. Le tre persone operano insieme sia nell'atto creativo che nella redenzione, anche se ognuna ha una sua attribuzione propria e un suo compito proprio. Tant'è vero che il numero 143 proprio si domanda quale sia la relazione tra lo Spirito Santo e Gesù Cristo nella sua missione terrena. E risponde così, leggiamo direttamente, poi facciamo le osservazioni necessarie. Dice il testo, il Figlio di Dio, attraverso l'azione dello Spirito Santo, è consacrato Messia nella sua umanità fino dall'incarnazione. Egli lo rivela nel suo insegnamento, compiendo la promessa fatta ai padri, e lo comunica alla Chiesa nascente, alitando sugli apostoli dopo la risurrezione. Questa è la descrizione di ciò che è avvenuto. Leggiamo un po' di riflessione su questo, poi possiamo allargare il discorso. Questo numero spiega, pur senza usare le parole che sto usando io adesso, che vi è una sola economia della salvezza. La formula economia della salvezza è una formula teologica classica, non l'ho inventata io e si usa abitualmente. Attuata concordemente dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo secondo un unico progetto. Questo è importantissimo perché le eresie che circolano oggi o le deviazioni dottrinali a tutti i livelli che circolano oggi tendono invece a separare l'unità dell'opera di Dio, dell'economia della salvezza, come in tre economie distinte e che tendono a contrapporsi dialetticamente. Questa è una lettura, se vogliamo, hegeliana e marxista del cristianesimo che è totalmente fuorviante. Cioè, non è che prima viene il padre, poi arriva il figlio, dice adesso tu sei un vecchio barbogio e ci penso io. Poi arriva lo Spirito Santo e dice ah ma Gesù è superato, il padre non ne parliamo, è lo Spirito che conta e faccio tutto io e gli altri li lasciamo da parte. Questo è totalmente fuorviante. Chi vi parla di un'azione dello Spirito contrapposta a quella di Gesù Cristo e a quella della è completamente fuori dalla dottrina cattolica, chiunque sia. Di conseguenza non può essere accettabile, sto leggendo la riflessione, come cattolica una teologia che prevede che vi siano tre economie distinte e dialetticamente contrapposte. Quella del Padre che si concluderebbe con la nascita di Gesù, quindi tutto l'Antico Testamento sarebbe opera del Padre. Poi quella roba lì è tutto da buttare via. La seconda fase o il secondo tempo o epoca della storia, secondo questa lettura erronea, sarebbe quella del figlio, il quale avrebbe insegnato cose opposte alla legge di Mosè. Quindi arriva Gesù, dice conta solo l'amore, ma sono robe che le sentiamo in chiesa ormai da anni, e buttiamo via i comandamenti, buttiamo via la legge superata perché quello che conta è l'amore. Gesù ha predicato l'amore, mentre Gesù stesso dichiara, cito il Vangelo, non pensate che io sia venuto a abolire la legge e i profeti, non sono venuto a abolire, ma a dare compimento, cioè a far sì che sia pienamente comprensibile ciò che motiva la legge e i comandamenti e a far capire che la legge e i comandamenti sono lo strumento necessario per arrivare a realizzare il compimento. Quindi questo è il punto della questione, Matteo 5,17. E poi adesso è di moda l'epoca dello Spirito Santo, per cui dice uno si sveglia la mattina, lo Spirito Santo mi ha ispirato questa cosa qui, quindi adesso facciamo una nuova chiesa, buttiamo via tutta quella di prima, perché lo Spirito Santo ci suggerisce di far così. Questo è falsamente cristiano, è totalmente eretico, è totalmente fuorviante e quindi è inaccettabile. Chiunque lo dica, quella dello Spirito Santo che avrebbe concluso che le due precedenti epoche, quella del padre e del figlio, le avrebbe concluse dando origine a una nuova religione tutta interiore e disincarnata, senza la quale ogni individuo si sarebbe rapportato singolarmente con Dio senza la mediazione di Cristo e di una Chiesa visibile. Cioè l'epoca dello Spirito Santo, la fase della Chiesa è superata, è superato Gesù Cristo, è superata la fase della Chiesa, adesso ci rapportiamo direttamente, solamente, singolarmente con Dio perché ognuno accalappia lo Spirito Santo, scusate il linguaggio, però è espressivo e fa capire. Questa non è una novità, è un'antica eresia medievale di un abate calabrese, tale Gioacchino da Fiore, che è molto noto, ci sono tanti studi su questo qui, che era considerato, è vissuto tra il 1145 e il 1191, che era considerato un santo, perché era una persona di fede, di devozione, di tutto quello che vuoi, però ha preso la cantonata di leggere la scrittura, la storia della Chiesa come in tre fasi contrapposte, quindi quasi contrapponendo l'economia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e dicendo che ormai era ora di passare all'epoca dello Spirito Santo, quindi c'è un tempo del Padre, un tempo del Figlio, un tempo dello Spirito Santo. Il problema è che questa roba qui spacca la Trinità contrapponendo le tre persone l'una con l'altra e non vede né l'unità della Sacra Scrittura, che invece Gesù stesso ha spiegato, dicendo io non sono venuto a abolire, ma sono venuto a portare compimento, quindi tutto quello che c'è della legge, neppure uno iota, neppure una virgola, è da buttare via, ma trova il suo compimento, la sua piena perfetta comprensione in Gesù Cristo, che è la pienezza della rivelazione. Quindi uno schema dialettico da questo punto di vista è totalmente fuorviante, totalmente inadeguato. Ripropone anche ai nostri giorni in maniera subdola questa visione che risale a Gioacchino da Fiore ogni volta che si auspica la nascita di una nuova chiesa senza dogmi, tutta interiormente spirituale. Questo è bene averlo chiaro perché oggi è proprio invece circolante questa nuova dottrina deviata a tutti i livelli nella Chiesa, cioè viene insegnata come se fosse una cosa autorevole e da dove non viene insegnata viene lasciata passare subdolamente. Insomma, questa è la realtà, c'è poco da fare. Dopodiché ognuno risponderà a Dio delle cose che dice, delle cose che fa, delle cose che insegna, in maniera tanto più seria, tanto più grave, quanto più è di responsabilità la sua posizione. Ma non tocca a noi giudicare le persone, ma giudicare i contenuti, sì. Cioè, qui il Catechismo su questo parla chiaro. Il numero 144, poi dopo avremo modo di... Si pone questa domanda: che cosa accade a Pentecoste? Pentecoste è la discesa dello Spirito Santo. 50 giorni dopo la sua risurrezione, a Pentecoste, Gesù Cristo, glorificato, effonde lo Spirito a profusione e lo manifesta come persona divina, sicché la Trinità Santa è pienamente rivelata. La missione di Cristo e dello Spirito diviene missione della Chiesa, inviata per annunziare e diffondere il mistero della comunione trinitaria. Ecco, questo è il testo del compendio. Ma qui si può aggiungere che questo numero spiega come Gesù, nell'infondere lo Spirito Santo, questa è la Pentecoste come è descritta dall'apostolo evangelista Giovanni, che dice ricevete lo Spirito Santo, no? Imponendo le mani sugli apostoli, rivela esplicitamente l'esistenza dello Spirito Santo come terza persona della Santissima Trinità. È curioso in certo senso ed è anche bello e tenero, no? Come questa rivelazione della Trinità, che era solo molto implicitamente, simbolicamente pennellata nell'arco dell'Antico Testamento, no? Le tre figure che appaiono alle querce di Mamre ad Abramo e poche altre cose. Sì, si parla dello Spirito di Dio in senso generico già nella Genesi, ma il Dio visto dall'esterno è perfettamente uno, non ha distinzioni. Ma Gesù stesso che dice, sì, Dio è perfettamente uno, come lo vedete dall'esterno, ma è in tre persone. E lui ne parla come uno parlerebbe di casa sua, con la spontaneità, e familiarizza gli apostoli e poi pian piano anche gli altri discepoli ad abituarsi. Lui parla del Padre come noi parleremmo di nostro Padre, insomma, no? Ne parla con naturalezza. Allora gli uditori cominciano a sintonizzarsi, quelli che lo seguono, e abituarsi a questa idea che Gesù è il figlio di Dio, è il figlio di un Dio Padre, ed è un tutt'uno con lui, perché dice io e il Padre siamo una cosa sola. Cioè c'è una didattica descrittiva che poi richiederà la riflessione di secoli, fino ai primi concili, dei primi 3-4 secoli, per mettere a punto in maniera logicamente sistemata una comprensione di questa dottrina, no? Poi a un certo punto comincia a parlare dello Spirito Santo e dice vi manderò lo Spirito di verità e il consolatore. Ecco, dello Spirito Santo si danno queste due caratteristiche. Il Padre, e le abbiamo anche già dette, mi pare, queste cose, il Padre e il Figlio sono due parole che hanno, per noi esseri umani, hanno radice nella nostra natura. Tutti abbiamo un padre come abbiamo una madre, tutti siamo figli, e quindi cosa vuol dire padre figlio? Lo capiamo anche nella nostra esperienza fisica, carnale, quotidiana. Sono cose che hanno una loro base fisica, naturale, materiale, perché abbiamo un corpo e il corpo è generato da dei genitori e noi siamo stati generati, quindi c'è un aspetto anche corporeo, materiale di tutto questo. Nello Spirito Santo questo manca completamente. Si parla dello Spirito Santo come qualcosa che è come un soffio del vento, no? Già nei profeti c'è l'immagine del soffio, della presenza di Dio, si comincia ad astrarre, no? È sempre meno corporea l'immagine. Tant'è vero che dire lo spirito di verità e lo spirito consolatore si aggancia non a qualche cosa di materiale e di fisico, ma alle nostre capacità, alle nostre operazioni intellettuali. Così come noi siamo capaci di conoscere, ed è un'operazione della mente, è un'operazione dell'anima, non è un'operazione solamente corporea. Sì, ci sono i sensi, ma la verità si colloca non a livello del cervello, ma a livello dell'intelligenza, a livello dell'anima. Lo Spirito Santo è come ha lo stesso tipo di consistenza di un'anima spirituale, cioè è puro spirito. Non è legato al corpo di per sé. E allora può essere fattore di conoscenza, verità, e fattore affettivo, consolatore. Quindi conoscenza e affettività. Queste due dimensioni sono quelle che ci permettono, nella descrizione che Gesù fa nel Vangelo, di afferrare qualcosa dello Spirito Santo. Sono le dimensioni più elevate della nostra natura che in qualche modo, per analogia, ci fanno intravedere. Mentre le altre analogie, padre e figlio, sono fisiche, sono corporee, queste qui sono spirituali, sono intellettuali, sono legate alla dimensione più alta della nostra razionalità, che sono la conoscenza e l'affettività. E Gesù ne parla come se fosse una cosa normale, naturale, come dire, voi siete in grado di afferrare queste cose, ve le faccio toccare con mano attraverso queste descrizioni, che per lui sono la sua famiglia, sono casa sua, la Trinità, come noi parleremmo di casa nostra, dei nostri familiari, dei nostri. È di una tenerezza e di una efficacia didattica che mi sembra veramente straordinaria. Bisogna solo pensarci un po', perché altrimenti tutto scappa via, no? Si ribadisce come vi sia un'unica economia della salvezza nella quale, questo è l'aggancio al numero precedente, lo Spirito attraverso la missione della Chiesa come corpo di Cristo storico che prosegue lungo la storia non più come corpo individuale ma come corpo comunitario, sociale, prosegue nella storia la presenza e la missione di Gesù. E la liturgia bizantina, nel tropario di vesti di Pentecoste, dice: abbiamo visto la vera luce, abbiamo ricevuto lo Spirito celeste, abbiamo trovato la vera fede, adoriamo la Trinità indivisibile perché ci ha salvati. Due righe e mezzo che la liturgia bizantina descrive così il rapporto tra lo Spirito Santo e tutta l'economia della salvezza, opera comune, unica, dell'unica Trinità, dell'unico Dio in tre persone. Beh, c'è una ricchezza, è bello tutto questo, no? In mezzo alla palude di tutto quello che vediamo, sentiamo oggi, è un ossigeno potersi dire queste cose. E lo Spirito agisce, non è qualcosa di inerte o qualcosa di lontano, per quanto inafferrabile in un certo senso, per quanto non rappresentabile con simboli corporei. Ma lo spirito lavora. Che cosa fa lo spirito nella Chiesa? Si chiede il numero 145. Lo spirito edifica, anima e santifica la Chiesa. Come spirito di amore, la parola amore è diventata stucchevole, intendiamola in senso forte, come fattore affettivo, cioè qualche cosa che ti attira a sé per la sua, attrattiva, cioè qualcosa che è un bene per te, è un bene per me. Spirito d'amore, egli ridona ai battezzati la somiglianza divina perduta a causa del peccato e li fa vivere in Cristo, della vita stessa della Trinità. Qui c'è tutto qua dentro. Li manda a testimoniare la verità di Cristo e li organizza nelle loro mutue funzioni, affinché tutti portino il frutto dello Spirito. È molto denso, eh? Qui si spiega che lo Spirito Santo agisce nella Chiesa, primo facendo sorgere in essa i frutti dei suoi doni, è la grazia santificante e i carismi sono i suoi doni, li organizza nelle loro mutue funzioni affinché tutti portino il frutto dello Spirito, diceva, no? Poi, secondo, aiutando i credenti ad accogliere la restituzione della giustizia originale operata dalla passione di Cristo. Là dove dice ridona ai battezzati la somiglianza divina perduta a causa del peccato, prima di tutto originale e poi di tutti gli altri peccati attuali, vuol dire che aiuta con la sua azione, con il dono della grazia, ad accogliere. Perché uno può dire no, a me non mi interessa, io rifiuto. No, ad accogliere che cosa? La restituzione della giustizia originale. Gesù Cristo, con la sua passione, morte e risurrezione, ha riaperto le porte per riaccedere alla giustizia originale, cioè al giusto modo di porsi dell'uomo in rapporto a Dio. Su questo io ho insistito tantissimo in tutti questi anni ed è il punto centrale, perché oggi non si parla più del peccato originale perché sembra una formula astratta. No, è una modalità giusta, il modo giusto di rapportarsi con Dio, col prossimo e con se stessi. Se tu hai questa giusta collocazione antropologica, riesci a vivere. Altrimenti è tutto è perduto, cioè tu vivi come se non ci fosse né un'origine né un destino, vivi come se Dio non esistesse. Ecco, questa è la ricchezza della restituzione della giustizia originale, alla quale sei chiamato ad accogliere, che, la quale sei chiamato ad accogliere, perché se non la accogli è come se non ci fosse per te. Penso delle volte ai tempi di Gesù, quando lui camminava per la strada, quanta gente gli è passata accanto e non si è accorta di niente. O si è girata dall'altra parte, o ha fatto finta, o l'ha sentito per un po', poi boh. Il non accogliere la restituzione, la possibilità di accedere alla restituzione del giusto rapporto con Dio, con se stessi e con gli altri. E invece la possibilità di accoglierlo, si squaderna una nuova. Ognuno di noi ha i suoi canali di accesso a queste cose. Don Giussani lo chiamava l'incontro, cioè quando, faccio per fare un esempio perché l'ho conosciuto personalmente, cioè quando ti sembra di entrare in una nuova vita, in una nuova dimensione di vita. Guardi tutto in un'ottica nuova, in un'ottica che prima non immaginavi nemmeno, e scopri che è profondamente buono per te, che è profondamente vero per la tua umanità. Vabbè, adesso qui non posso andare avanti all'infinito. Abbiamo detto, uno facendo sorgere nella Chiesa i frutti dei suoi doni, la grazia santificante e i carismi. Secondo, aiutando ad accogliere, che questa è un'azione della grazia, la restituzione della giustizia originale operata dalla passione di Cristo. Terzo, infondendo in essi, i fedeli, la grazia che altro non è che una forma di partecipazione alla stessa vita intima della Trinità. Qui questo lo dice quando il numero che abbiamo appena letto si esprime così: fa vivere in Cristo nella vita stessa della Trinità Santa. Perché non sia astratto questo, bisogna capire che cosa significa la grazia. È una forma di partecipazione alla stessa vita intima della Trinità. Noi non siamo Dio, quindi non siamo né il Padre né il Figlio dello Spirito Santo, ma è come se la Trinità, dobbiamo esprimerci con parole umane, non possiamo fare di meglio, aprisse le porte di casa e ci invitasse, questa è la grazia, cioè è un regalo, è un dono, gratis, ci aprisse la porta e dicesse: entrate, venite a vivere, a respirare l'ossigeno della casa di Dio, venite a respirare e a vivere e a partecipare del nostro modo di esistere, di vivere, naturalmente in proporzione alle vostre possibilità, che siete contenitori finiti, piccoli, però sufficientemente ampi per poter avere una pienezza che vi appaga completamente. Anzi, la grazia vi amplia ulteriormente la capacità ricettiva. È come se il recipiente venisse ulteriormente allargato, dilatato, perché ce ne stia di più, perché ci stia con più intensità. Questo ha una ricaduta antropologica formidabile, perché poter vivere con questa roba qui dentro cambia tutto. Pur con tutte le fatiche da fare, ma anche quelle fatiche diventano una cosa nuova, una cosa vivibile, una cosa diversa. Ultimo, sostenendo la missione evangelizzatrice della Chiesa. Dice il numero, li manda a testimoniare la verità di Cristo. Perché sta missione? Perché è un pedaggio da pagare, allora bisogna andare in giro a rastrellare la gente, bisogna andare in giro. Ma no, ma perché il bene per sua natura tende a comunicarsi. E quindi come fai a non avere a cuore che anche altre persone possono avvicinarsi a questa prospettiva, a questo modo di vivere? Oggi, se vogliamo, è sempre più difficile perché tutto ti rema contro. Però quando c'è un po' di domanda da parte di qualcuno, io mi ricordo di tanti anni fa di un mio collega all'università, che sapeva benissimo chi ero perché abbiamo lavorato insieme per anni, che ebbe dei problemi in famiglia, ebbe dei problemi, e mi disse: se io non parlo con te, tutti gli altri mi dicono delle banalità. Ecco, anche questa è la missione. Poter essere lì, anche solo esserci con la propria identità, la propria fisionomia, perché uno sappia che c'è un punto di... Magari ti ha preso in giro fino all'altro giorno, o comunque, insomma, si è disinteressato fino all'altro giorno, poi nel momento serio ti viene a cercare. Perché bene o male, non per merito tuo, ma sa che lì può trovare quello che non trova altrove. Beh, andavano da nostro Signore Gesù Cristo per questa ragione qui, ma poi andavano da Pietro, dagli Apostoli, ed è sempre stato così nella storia della Chiesa. Vabbè. 146. Come agiscono Cristo e il suo Spirito nel cuore dei fedeli? Poi ci fermiamo. Dice così: come agiscono Cristo e lo Spirito nel cuore dei fedeli? Risponde: per mezzo dei sacramenti. Cristo comunica alle membra del suo corpo il suo spirito e la grazia di Dio che porta i frutti di vita nuova secondo lo spirito. Infine, lo Spirito Santo è il maestro della preghiera. Ecco, qui si precisa come in via ordinaria, cioè nella quotidianità, nella normalità, come il mangiare, il bere e il dormire, il raccordo reale dei credenti con Cristo, reale, metafisico, ontologico, non immaginario, non sentimentale, non superficiale, il raccordo sicuro, reale, dei credenti con Cristo per sua volontà, la volontà di Cristo, avviene attraverso i sacramenti, che sono i famosi, come dice il Catechismo di San Pio X, segni efficaci della grazia che operano ciò che significano, i quali comunicano in chi li riceve validamente, nelle dovute condizioni, il suo spirito e la grazia di Dio che porta frutti di vita nuova. È una citazione anche questa del compendio. E sui sacramenti, poi nella seconda parte, abbiamo già iniziato a lavorarci, si spiegano queste cose qua. Sono gli strumenti oggettivi, sicuri, più sicuri dei nostri stati d'animo, più sicuri, più... è come il mangiare, il bere e dormire. Se tu mangi, anche se il tuo stato d'animo in quel giorno lì non è particolarmente disposto, ricevi il nutrimento. Se non mangi, non lo ricevi. Poi se ti metti a pensare a quanto è buono un pranzo, ma ci pensi solo e non ti siedi a tavola, non ti nutre il tuo stato d'animo, il tuo sentimento. Ma io Dio lo sento nel mio cuore. Che tu lo senta può essere una bella cosa, ma tu se non ti alimenti ai canali ordinari della grazia rischi di rimanerne senza, perché il tuo stato d'animo e il tuo sentimento cambiano da qui a 10 minuti o da un giorno all'altro. La garanzia, il valore nutritivo dei sentimenti, dei sacramenti, invece c'è comunque. È garantito da Cristo stesso. Infine, il numero che abbiamo appena letto, quest'ultimo numero 146, dice: fa un accenno all'azione interiore dello spirito nell'anima, mente e cuore, intelligenza, affettività del fedele, suggerendogli i modi della preghiera a lui più confacenti. Dove dice: infine, lo Spirito Santo è il maestro della preghiera. E qui sì che c'è anche una dimensione personale, anche se vogliamo psicologica, anche individuale, cioè però è l'azione dello spirito che mette in moto anche la disposizione d'animo, mette in moto, e si tratta di essere lì per non buttarla via, per accoglierne. E poi c'è l'azione dei carismi, per cui ogni fondatore, ogni santo, ogni persona, anche nella sua semplicità, percepisce, come dire, gli effetti dell'azione dello Spirito Santo secondo una modalità che è sua propria, che dipende da come è fatta la sua anima, da come è fatto il suo corpo, da come sono fatte le sue disposizioni, anche dalle condizioni storiche in cui si ritrova. Anni fa, ormai sono passati 15 anni, anche se il libro è uscito solo adesso, mi chiesero di fare una introduzione, un saggio introduttivo alla traduzione italiana del commento al cielo e il mondo, De cielo et mondo di San Tommaso. Ora, io prima ho cercato di fare un po' una descrizione visiva della figura di San Tommaso. E mi è venuto da dire che lui è stato l'uomo giusto nel momento giusto e con i maestri giusti. Per cui, vuol dire, un genio, l'uomo giusto, se non è collocato nel momento storico giusto, può rimanere incompreso, può rimanere... per quanto geniale, insignificante. Momento giusto, luogo giusto, lui ha avuto l'ordine domenicano che l'ha accolto, con i maestri giusti, Sant'Alberto Magno, eccetera. Se si combinano tutte queste cose, allora vuol dire che si deve realizzare un certo tipo di progetto. Ecco, lo Spirito Santo mette insieme tutto questo, mette dentro alla persona le qualità, le caratteristiche, la sensibilità giusta, te la colloca in un contesto storico, geografico, sociale e di rapporti umani giusti per poter comunicare tutti i frutti dei suoi doni, e quindi luogo giusto, momento giusto e con i maestri giusti, con un maestro giusto, qualcuno che ti forma, ti prepara in modo da valorizzare al massimo i doni che lo Spirito ti ha dato. Vabbè, questa era una nota esemplificativa, però per me è stata significativa, per cui l'ho aggiunta in appendice a questo. Ecco, io con questo, come prima parte, decisamente mi fermo. Abbiamo concluso la parte che riguarda lo Spirito Santo. Quest'altra volta iniziamo Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, quest'altro articolo del Credo. Sì, c'entrano e come, perché non c'è storia senza memoria storica. Cioè, perché si possa parlare di storia bisogna avere memorizzato gli avvenimenti, bisogna avere una chiave di lettura che collega tutti gli avvenimenti facendotene ricordare uno per uno e facendoti comprendere il collegamento che c'è tra gli uni e gli altri. Quindi senza memoria non c'è storia, non c'è niente da fare su questo. Tant'è vero che scrivere la storia significa mettere per iscritto, in modo che siano memorizzati definitivamente in maniera oggettiva anche per gli altri, gli avvenimenti che sono accaduti e la chiave di lettura per comprenderne il significato. Quindi su questo direi che ci siamo. Non ci può essere storia senza memoria. Perfino nella fisica si parla di materiali con memoria. Davide qua ci può aiutare, perché è come se ricordassero la storia che hanno avuto in precedenza e quindi si deformano in una maniera diversa, si magnetizzano in una maniera diversa a seconda della storia che hanno avuto. Ma adesso questo è un esempio secondario, se vogliamo. L'apostolicità cosa vuol dire? Da un lato, nella Chiesa la successione apostolica, quindi una garanzia oggettiva della trasmissione di ciò che Cristo ha fatto e ha compiuto, sia a livello dei sacramenti e della loro efficacia, sia a livello del Magistero. Poi ogni tanto ci sono degli svarioni, ma di per sé la consegna, l'apostolicità significa andare in missione per consegnare, garantire la consegna. E anche questo è come la struttura portante che garantisce che ci sia una storia, che non ci si perda per la strada. Quindi direi che io qui, da quello che tu hai detto adesso, reagisco secondo due prospettive, diciamo così. Una è quella che ho già detto, ed è la spaccatura dell'economia della salvezza in più epoche. E questo va bene, Gioacchino da Fiore, eccetera. Allora il tempo del Padre, il tempo del Figlio, il tempo dello Spirito Santo, in qualche modo il tempo del Figlio poi è il tempo della Chiesa, e con lo Spirito Santo si supera. Ecco, tutto questo oggi può essere letto, e questa è la seconda prospettiva, che è una specificazione della prima, in chiave evoluzionistica. Quindi non esiste una fissità del dogma, non esiste, perché non esiste neanche in Dio la fissità letta in questa, ma Dio è in evoluzione, per cui c'è un passaggio dal Padre al Figlio allo Spirito Santo che non solo è un'evoluzione della dottrina, della coscienza ecclesiale, della coscienza dei fedeli, dei credenti lungo la storia. Nell'Antico Testamento c'era solo il riferimento a un unico Dio, che se vogliamo è il Padre. Poi c'è l'epoca cristiana che supera e rinnega in qualche modo, o modifica o reinterpreta alterando tutto quello che è stato detto precedentemente, dove c'erano anche legalismi molto esteriori, molto duri. Dopo invece si fa e si costruisce la Chiesa. Cioè, poi la dottrina evolve e ci si libera anche di questo secondo fardello, che è la Chiesa, che è il dogma, che è cosa, e abbiamo l'epoca dello Spirito Santo, in cui ognuno è illuminato direttamente per conto suo e ha un rapporto molto protestante, direttamente solo con Dio. Cioè, letto questo in un'ottica evoluzionistica, poi in Teilhard diventa ancora più pesante la questione, perché mi ricordo un nostro professore ci faceva il corso di teologia naturale, di teodicea. E riferendosi a questa impostazione teilhardiana, no? Il punto omega, eccetera, dice: ma Dio esiste? Dice: si sta facendo. Cioè, tutta l'evoluzione cosmica della storia, eccetera, tenderebbe come asintoticamente a costruire Dio, che sarebbe il punto omega, il punto di arrivo di tutta questa evoluzione. Ora, voglio dire, che nella teologia fino dall'origine ci si sia riferiti a un impianto filosofico per cercare di dare un inquadramento, una comprensione dell'insegnamento di Cristo e del dogma, questo è normale. Per cui prima hanno provato col platonismo e è venuto fuori un certo patrimonio di cose. Poi è arrivato l'impianto aristotelico e lì è venuto fuori tutta la sintesi tomista. Diceva: adesso la metafisica è andata in crisi, arriviamo noi e facciamo una teologia impiantata su Hegel e su Marx. Ecco, allora hai le teologie raneriane, cioè fino a Teilhard de Chardin, che dice: facciamo una teologia impiantata sulla teoria dell'evoluzione, sulla scienza, la scienza che è di moda adesso, la scienza moderna. Cioè, può essere anche legittimo il provarci. Però devi anche andare a vedere a che punto arrivi, primo. Secondo, se le premesse non sono già di per sé incompatibili, perché è chiaro che un impianto filosofico che neghi l'oggettività della conoscenza e neghi la metafisica contraddice la rivelazione stessa, contraddice la scrittura. Quindi devi scegliere accuratamente le teologie, le filosofie a cui vuoi riferirti, altrimenti tiri fuori delle cose aberranti. E questo è quello che è successo in tutto il secolo scorso. Cioè, ci si può anche provare, però poi sei fuori dal binario, insomma, no? Questo è il punto della questione. Quindi adesso non so se era questo che ti interessava o se ho ampliato troppo. Quindi ribadire l'unicità dell'economia della salvezza significa stare attenti di fronte a tutte queste cose, perché altrimenti si esce completamente dall'insegnamento di Cristo. Dal cattolicesimo sicuramente, ma perché il cattolicesimo non è una cosa diversa dalla comprensione autentica dell'insegnamento di Cristo. Vedete che c'è un mare di roba qua dentro, eh? Uno lo legge così in fretta e furia, dice: vabbè, le solite cose. No, le solite cose piano, perché questo vale anche in ambito scientifico, in ambito cosa, cioè uno legge l'enunciato di un teorema di matematica e gli sembrano tre righe più o meno strane o più o meno. Bene. Direi di sì. Purtroppo sì. Se avete letto le cose pesantissime che ho scritto per Don Nicola, per il Pensiero Cattolico, che sono uscite anche su Tosati, sul blog di Tosati adesso, in due parti. Lì, se non mi cacciano via dalla chiesa ufficiale, ci manca poco, ecco, però le cose stanno così, insomma, non è che. Sì, ho messo tre puntini perché non. Perché c'è la messa, c'è tanta roba lì dentro, poi comunque vabbè, ma l'avevo scritto già mesi e mesi fa, poi l'ho tenuto in congelatore perché dico, vabbè, chiuso, prego Angela, scusa. Ah beh, penso che il Padre Eterno qualcosa farà, perché altrimenti va tutto per aria. Certo, adesso tocca a lui. Noi le cose che dovevamo fare le abbiamo fatte, quello che dovevamo dire, adesso noi tocca pregare che sia lui a intervenire, perché siamo arrivati a un punto tale dove le nostre forze da sole più di così secondo me non riescono a fare. Infatti io sostengo che oggi i contemplativi sono il punto di forza di questo momento presente nella Chiesa, perché quelli puntano veramente tutto sulla preghiera e la preghiera è il chiedere a Dio che agisca direttamente attraverso i canali che vuole, ma che agisca lui stesso, perché siccome la lotta è contro il demonio, che è un angelo e quindi è di natura superiore alla nostra, è più forte di noi, solo attraverso la preghiera, attraverso l'azione diretta di Dio si vince. Cioè, è già stato vinto, ma si tratta di farlo vedere che è già stato vinto. In questo momento è un momento buio della storia, bisogna appellarsi direttamente a quello. Io tante volte ho fatto il paragone, dice, ma sa, dice, io non prego, pregare vuol dire passare del tempo in compagnia di Dio, in compagnia di Cristo, non è che vuol dire adesso andiamo lì a fare la rivendicazione sindacale che Dio si muova perché altrimenti gli dobbiamo strappare il fuoco di Prometeo, non è questa la preghiera. La preghiera è mettersi in compagnia con Dio. Gesù si ritirava solo sul monte in compagnia col Padre. Insomma, no, noi oggi abbiamo bisogno, perché poi è Dio stesso che ci ha messo in mano questo strumento qui. Dice, io vi do la libertà, vi do un frammento della mia libertà, voi potete o buttarlo via, o potete restituirmelo, in maniera tale che quando noi diciamo Signore sia fatta la tua volontà, noi stiamo restituendo quel frammento della nostra libertà, riconsegnandolo nelle sue mani perché diventi qualcosa di sacro, diventi qualcosa che è sicuramente buono. Perché io da solo, più di tanto, non se voglio stare garantito, Signore, te lo metto nelle tue mani perché in questo modo sono sicuro di non sbagliare. I contemplativi fanno questo dalla mattina alla sera. Adesso è un momento in cui questo è lo strumento più potente che ci sia. Poi si vedrà, penso che non siamo noi a decidere le sorti della storia. Cristo ha già vinto, diceva sempre Biffi, no? Quindi mettiamoci tranquilli da questo punto di vista. Si tratta semplicemente di accorgersi, di riconoscerlo e di dire, Signore, io voglio stare con te. Quindi, sì, facciamo quello che possiamo. Adesso ti do subito la parola. Facciamo quello che possiamo, ma non è che siamo noi i salvatori del mondo, eh? Quindi su questo bisogna fare spazio a lui. Noi facciamo tutto quello che è in nostra possibilità di fare.